Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 26. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e voi state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 7 di maggio 2015 e se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronautica su Twitter, Google Plus, e raccoglieremo le vostre domande se ci state ascoltando in diretta. Passo a presentare la mia squadra ridotta questa sera, ma con ospiti, quindi di solito cerchiamo di avere più voci nonostante i ranghi ridotti. Partiamo da Modena con Riccardo Rossi.
Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast. Come al solito vi auguro di godervi la puntata e se avete domande sapete come contattarci. Comunque vi ricordiamo anche tutte le coordinate durante la puntata.
Riccardo Rossi invece lo trovate su twitter.com/spacehumor oppure guardando la sezione Space Humor su astronautinews.it, il nostro umorista di fiducia. Da Milano invece c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e faccio i complimenti al mio regista Mike perché è stato bravissimo, ha dato tutte le informazioni di contatto subito.
Questa volta avevo la scaletta davanti e ho proceduto a fare i tic sulle cose che devo dire. Di solito devi fare l'integrazione, quando tocca a te dici quello che mi sono dimenticato, ma... essendo il primo podcast in un mese più o meno che faccio alla console della regia, non contavo su tutto così liscio. Ma visto che siamo iniziati un po' in ritardo, non ho avuto tempo di ripassare. Non ho finito di salutare, però abbiamo anche l'ospite che ci raggiunge direttamente dall'ambasciata di Pretoria in Sudafrica, Francesco Balletti. Dopo un sound check perfetto, non lo sentiamo.
Pronto? Okay.
Adesso ti sentiamo.
Mi sentite? Sì, ci sono. Sì, c'è un po' di ritardo. Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera Francesco, adesso direi che ci tuffiamo direttamente cambiando la scaletta normale nella rubrica più amata, che è Ritorno a Futura, così giustifichiamo la tua presenza e ti presentiamo e ti lasciamo parlare. Quindi, se Paolo è d'accordo, ci tuffiamo direttamente in Ritorno al Futuro?
Then Huntsville, Munich, Tacoma and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Nelle scorse puntate vi abbiamo parlato di alcuni dei collegamenti via radio che Samantha ha fatto con scuole un po' in tutta Italia. Sono i classici collegamenti radioamatoriali dell'iniziativa ARIS, di cui ormai vi parliamo da tempo anche qui sul podcast. Ma qualche giorno fa Samantha ha fatto un collegamento speciale in un'unica occasione, infatti il 2 maggio si è collegata con le scuole di due continenti, l'Europa e l'Africa. Ha parlato infatti con i ragazzi di una scuola sudafricana, la Platje Primary School di Mafikeng in Sudafrica, appunto, e la scuola secondaria di primo grado di Caprino Bergamasco in provincia di Bergamo. Si tratta quindi di scuole con ragazzi nell'età della scuola media, quindi ragazzini tra gli 11 e i 14 anni. Per parlarcene è qui un ospite che è Francesco Balletti e lavora all'ambasciata italiana in Sudafrica a Pretoria e ha avuto l'idea, da lui soprattutto è nata l'idea di questo collegamento. Vorrei iniziare subito chiedendogli appunto come è nata questa iniziativa. C'era già una collaborazione tra queste due scuole, quella italiana e quella sudafricana?
No, la collaborazione è nata in occasione del collegamento con ARIS. Diciamo che è nata prima l'esperienza sudafricana e poi ARIS ha unito le due scuole, quella sudafricana e quella italiana.
E com'è nata questa idea, da voi di fare un collegamento con lo spazio, in particolare con Samantha?
Ma è nata circa 9 mesi fa, cercando su internet, ho trovato ho trovato il sito di ARIS, ho guardato l'esperienza, abbiamo contattato ARIS e da lì è nato il loro interesse a provare questo collegamento, perché erano anni che non si faceva. L'ultimo collegamento tra l'AIS Africa è stato in occasione della missione di Mark Shuttleworth. Quindi era diciamo così, rifare un collegamento era un evento storico. Quindi dopo 13 anni ce l'abbiamo fatta. Devo dire che è stato grazie solo diciamo così, al volontariato di ARIS e alla loro capacità di credere in questo progetto.
Ma poi com'è coinvolto anche l'ambasciata italiana? Perché
Beh, è
avevi fatto
stato, devo dire
inizialmente questa
che
ricerca?
sì, è nato così, dal mio interesse, però dopo è nato tutto molto semplice perché è talmente bello e talmente interessante che dopo che ho parlato in ambasciata che hanno subito sposato l'idea, abbiamo trovato dei partner sudafricani che ci hanno aiutato a selezionare la scuola e abbiamo avvicinato un'agenzia sudafricana che si chiama SASTA, un'agenzia che ogni anno organizza un concorso nazionale di astrofisica che si chiama AstroQuiz, rivolto ai ragazzini di 14 anni. Ogni scuola presenta un team, è composto da due maschi e due femmine. Prima si sfidano a livello provinciale, la provincia è il nostro regione, diciamo così, e poi chi vince il livello provinciale passa a livello nazionale, dove c'è la finale. E la squadra che ha vinto l'anno scorso è stata quella della Solplachi. Quindi fra ottobre e novembre, quando abbiamo conosciuto SASTA, sono stati loro che ci hanno detto: va benissimo, il collegamento si deve fare, lo possiamo fare. La scuola che vincerà AstroQuiz sarà la scuola perché consideriamo che sia l'ottimo premio. Infatti, i primi quattro bambini che fanno le domande a Samantha sono i quattro bambini che hanno vinto il concorso. E ci tengo a dire che è stato un concorso molto. Io non lo conoscevo fino all'anno scorso, è stato molto bello. E la scuola di Mafeking ha battuto più di 1100 altre scuole a livello nazionale ed è stato un risultato, secondo me, molto importante perché Mafeking è una realtà rurale, lontana, diciamo così, dalle città più sviluppate che sono Pretoria, Johannesburg, Cape Town, quindi diciamo così, un'area che di solito vengono considerate zone svantaggiate, diciamo che grazie alla capacità degli insegnanti e dei quattro ragazzini sono riusciti ad arrivare alla finale e a vincere. Quindi diciamo che la scuola è stata scelta molto molto attentamente.
E l'ambasciata italiana poi in che modo ha collaborato?
Noi abbiamo, beh, innanzitutto siamo stati il trade union con SASTA, poi man mano che siamo andati avanti in questa avventura si sono unite altre agenzie, si è per esempio unita l'Agenzia Spaziale Sudafricana, abbiamo avuto un aiuto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Si è unita un'università, poi si è unita anche la South African AMSAT, che è l'associazione di radioamatoriale su satellite sudafricano. Infatti, per esempio, quando abbiamo dovuto fare il collegamento tecnico, avevamo bisogno di un dispositivo, un telephone patch, e ce l'hanno fornito loro. Oltre che fornire il collegamento, sono venuti con noi, si sono uniti, hanno fatto una presentazione ai bambini prima del collegamento con Samantha. Un giovane radioamatore ha spiegato appunto cosa vuol dire essere radioamatori, hanno installato una stazione portatile e diciamo così ci hanno guidato in questa cosa che per noi era tutta nuova, la parte tecnica l'hanno fatta loro. E il collegamento di sabato per noi è stato molto bello perché oltre a ci sono state tante cose, c'è stato il collegamento con Samantha, c'è stato il gemellaggio con la scuola italiana, c'è stato un science show, SASTA ha portato un loro ricercatore mago che ha fatto degli esperimenti magici di fronte ai bambini. Poi c'è stato uno spettacolo, diciamo una presentazione fatta dalla Lego Foundation che ha presentato i prodotti di robotica. Non so se sapete che la Lego, oltre a fare i prodotti giocattolo, ha una serie che si chiama Lego Education e per i ragazzi intorno dai 13, diciamo, ai 18 anni c'è un pacchetto che consiste nel programmare dei robot, dei processori, fare delle prove, a prove ostacoli. E al mondo ci sono anche delle competizioni di Olimpiadi e probabilmente nei prossimi anni si farà la versione in Sudafrica, quindi c'è stato il lancio anche di queste cose qua. E poi abbiamo fatto la terza attività, che è stata un'altra presentazione che questa volta è stata curata da SANSA, dall'Agenzia Spaziale. Così. Diciamo che è stato molto bello perché abbiamo messo insieme tante realtà insieme che hanno tutte persone molto, molto entusiaste. Poi abbiamo ricevuto anche diciamo così, dei regali da parte della Ferrero, che è una ditta Ferrero italiana che in Sudafrica ha una filiale, hanno dato i regali ai bambini, per cui diciamo, è stato tutto positivo, tutto molto bello. E veramente la chicca, la ciliegina sulla torta è stato il collegamento con Samantha, che è arrivato all'improvviso. Avevamo avuto dei problemi tecnici durante le prove iniziali, improvvisamente abbiamo sentito la voce, è stato per noi un momento molto bello. Così.
Mike, forse avevi una domanda proprio su queste cose?
Sì, mi chiedevo, gli studenti come sono stati preparati alla cosa, che tipo di preparazione hanno avuto al di là delle sorprese?
Sì, premetto che la scuola è a 300 km da Pretoria. Noi siamo andati una volta, il primo segretario dell'ambasciata l'ha detto scientifico e io siamo andati a Mafeking, abbiamo incontrato l'insegnante che aveva preparato i ragazzini all'astroquiz e con lei avevamo preparato tutto. E devo dire che il fatto della lontananza è stato un po' un limite nelle comunicazioni perché dovevamo comunicare, ci sono anche stati problemi di mail, abbiamo comunicato con fax, per cui diciamo così un'altra realtà rispetto a quella del mondo occidentale. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, i ragazzini sono stati preparati dall'insegnante, avevamo fornito a loro del materiale. E ogni tanto si erano collegati con internet, avevamo stampato i materiali da Wikipedia, avevamo stampato anche il logbook di Samantha e l'abbiamo fornito. E devo dire che molto è stato fatto dall'insegnante di scienza, che veramente è stata una persona molto motivata, molto attiva, molto positiva. E sicuramente ha fatto lei la differenza in loco, è stata lei che, diciamo così, il nostro motore, il nostro agente che ci ha permesso di arrivare al successo.
È una cosa che abbiamo visto anche in altri contatti, che quando c'è un insegnante che fa un po' che tira l'entusiasmo dei ragazzi, poi il successo è migliore. E sì, probabilmente i ragazzi portano a casa l'esperienza in maniera un pochino più diretta.
Eh sì, penso proprio di sì. Sì.
Ecco, questo collegamento si è svolto con la modalità che nei collegamenti ARIS viene chiamata telebridge. Ricky o Mike, qualcuno di voi può spiegare di che cosa si tratta?
Ma te lo spiego io che sono abbastanza fresco anche perché 2 settimane fa col contatto con i carceri minorili di Bologna e di Milano è stata utilizzata la stessa diciamo, tecnica di collegamento. Ricordiamo che i contatti radio con la Stazione Spaziale Internazionale sostanzialmente si possono effettuare in due modi. Il primo è un contatto diretto, simplex, cioè nella scuola viene installata un'antenna adeguata per inseguire la stazione spaziale nel momento in cui transita sopra la scuola stessa e quindi dalla scuola si può insomma, chiamare direttamente Samantha. Questo tipo di attività chiaramente è un po' più complessa perché prima di tutto necessita l'installazione in loco dell'antenna, quindi spesso capita che comunque, come diceva poi tra l'altro anche Francesco, sia ARI Italia, sia che AMSAT, insomma tutte queste associazioni ben volentieri si prestano a titolo volontario a supportare tecnicamente questo tipo di installazione, però per tante ragioni non sempre è possibile. Però si è aperta questa nuova, non è tantissimo che si fanno contatti telebridge, cioè, vabbè, in realtà il tempo passa, ormai ne abbiamo fatti tanti i contatti telebridge. Ossia, la stazione spaziale non si trova esattamente sopra alla scuola, in questo caso del collegamento, ma sopra un'altra ground station. Di solito sono postazioni molto, molto attrezzate già di per sé, sparse un po' in tutto il mondo. E grazie a questa tecnica anche scuole che magari non hanno un'orbita giusta per poter effettuare un contatto diretto, o magari si trovano in località tipo incastrate in luoghi montuosi, quindi dove in realtà la finestra di cielo disponibile sarebbe molto minore, e grazie alla stazione Telebridge si può allungare di molto il contatto, addirittura renderlo possibile dove normalmente non lo sarebbe. In questo caso la stazione di terra è sempre quella di Casale Monferrato, ormai in Italia Claudio Ariotti, IK1 Sierra Lima Delta, ormai è super super esperto, è un punto di riferimento per questo tipo di contatti. Quindi la stazione spaziale in questo caso transitava sopra la stazione di Casale e poi tramite un dispositivo telefonico che anche prima Francesco l'ha accennato, la scuola ha fatto chiama telefonicamente Casale e Casale ritrasmette il segnale via radio verso la stazione spaziale, quindi diciamo c'è questo ponte, appunto, questo telebridge tra la stazione spaziale e la scuola effettiva. Poi il contatto viene effettuato come se fosse diretto e quindi si usano insomma, la stessa procedura anche dal punto di vista delle comunicazioni, si fa la domanda, si chiama l'over per segnalare il fatto che la domanda è finita e l'astronauta risponde.
Volevo ricordare, prima di passare la parola ancora a Ricky per la prossima domanda, che questo collegamento si è svolto in lingua inglese anche con i ragazzi italiani, perché l'inglese, se non sbaglio, è una delle lingue parlate in Sudafrica, vero Francesco?
Sì, è giusto. Infatti sono stati molto gentili e molto bravi ad adattarsi a questa necessità. Infatti poi il fatto che comunque abbiano parlato inglese è il motivo per cui adesso le due scuole si ricontatteranno, avranno degli altri contatti, ne hanno già fissato uno per il 22 di maggio. Noi siamo molto contenti che appunto uno dei risultati di questo collegamento è che sta nascendo un gemellaggio tra le due scuole.
Un'altra domanda che insomma, ci chiedevamo è se i ragazzi sudafricani in qualche maniera stavano già seguendo la missione di Samantha. Sappiamo che Samantha è molto attiva su Twitter, quindi insomma, come visibilità, soprattutto per il pubblico italiano, è sicuramente presente. Però mi chiedevo se anche i ragazzi sudafricani stavano già in qualche modo seguendo la missione, sapevano che esisteva questa stazione spaziale internazionale con 6 astronauti a bordo.
E secondo me no, perché diciamo così, i telegiornali hanno parlato per esempio recentemente dell'arrivo della macchina del caffè, ma per parecchi mesi non si parlava di Samantha in Sudafrica. Poi credo che anche i ragazzi, per la loro fascia di età, non abbiano avuto grandi informazioni sui media locali. Di solito chi magari può conoscere Samantha perché ha accesso al computer, conosce internet, legge giornali internazionali così. Però devo dire che appena abbiamo raccontato la prima storia, abbiamo mostrato anche le tue fotografie, subito si è scatenato l'interesse. Per cui penso che in futuro la seguiranno. Adesso ovviamente mancano pochi giorni alla fine della missione, però penso che comunque ormai il ghiaccio è rotto.
Ricky, avevi un'altra domanda?
Sì, diciamo, sì, un po' anche in chiusura, qual è stata poi la reazione sia dei ragazzi sia degli insegnanti alla fine insomma, dell'evento, se sono stati contenti, se si aspettavano qualcosa di più, insomma, le impressioni a caldo, ecco, insomma.
Devo dire che le impressioni sono ancora calde, perché è successo solo sabato e siamo ancora dentro un'onda lunga di gente che ci sta chiedendo, che vuole sapere, giornali che ci stanno contattando, che le persone che guardano la pagina Facebook dell'ambasciata e guardano le foto. Quindi c'è ancora molto entusiasmo. Devo dire che veramente subito dopo l'insegnante era commossa, per cui abbiamo fatto un po' di chiacchiere, abbiamo avuto anche un momento abbiamo dato dei premi ai bambini. Ci tengo a dirlo che abbiamo ricevuto dall'ASI, in modo di essere, donati ai 4 vincitori dell'Astro Quiz. Alla fine abbiamo fatto una premiazione extra per i ragazzi dell'Astro Quiz. No, devo dire che tutti molto emozionati. Le Mi sarebbe piaciuto cogliere il momento perfetto perché noi abbiamo finito che era buio, perché qua in Sudafrica stiamo andando verso l'inverno e mi sono dimenticato di guardare il cielo perché probabilmente avremmo potuto anche vedere l'ISS in quel momento passare sopra il cielo sudafricano. Però devo dire, no, veramente tutti molto
Possibile.
commossi. L'insegnante è stata una tipa tosta, devo dire che un insegnante di scienze, questo conferma che gli insegnanti delle materie scientifiche sono sempre toste, era molto, così, molto emozionata, è stato un bel segno. I bambini dicono che continuano a parlare, a raccontare ai loro amici che non c'erano all'avventura. Vediamo, ecco, noi come ambasciata continueremo a seguirli, questo sicuramente. È stata una bellissima esperienza e ci piacerebbe anche in futuro riprovare, adesso vediamo. Quindi sì, dobbiamo ringraziare molto Aris per quello che hanno fatto, perché senza di loro non saremmo arrivati qua, sicuramente.
Bene, ringrazio Francesco Balletti per questa sua testimonianza, per questo racconto diretto, perché ha seguito questo lungo progetto. E salutiamo il nostro ospite, grazie ancora Francesco.
Grazie a voi, io
Grazie Francesco.
rimango in linea, così seguo il podcast.
Certo. Volentieri, e se hai qualche commento o intervento da fare, interrompici pure poi nel corso della puntata.
Va bene, grazie a voi, buona serata davvero.
Grazie.
Allora continuiamo
Grazie ancora.
a parlare della vita di bordo, delle attività di bordo di Samantha. Avrete certamente sentito parlare molto in questi giorni dell'apertura del Bar Spazio, cioè del primo caffè espresso realizzato con la macchia del caffè a espresso, visto che se ne è parlato tanto, quindi non ne parlerò. Io invece vorrei concentrarmi su una serie di esperimenti, su un paio di esperimenti, il primo dei quali forse è uno dei più suggestivi e poetici di quelli che abbia realizzato Samantha nella missione futura. È certamente anche uno dei meno scomodi, perché non essendo un esperimento di medicina, non ha dovuto lasciare qualcosa come mezzo litro di sangue per la scienza ogni volta. Si tratta di un esperimento in cui ha dovuto guardare la Luna, o meglio, fotografare la Luna, un esperimento della NASA chiamato Moon Imagery, che consiste semplicemente nel fotografare la Luna nel corso di un mese lunare, quindi in una rotazione intorno alla Terra. In particolare, il 4 maggio ha fatto Samantha una sessione in occasione della Luna piena. Durante queste sessioni, Samantha utilizza una delle fotocamere di bordo, in particolare con un obiettivo da 58 mm di focale e alcune impostazioni di ripresa definite, e ha fotografato la Luna piena in quell'occasione, quindi il 4 di maggio. Ha fatto questa serie di fotografie che poi ha trasmesso a terra. Perché Samantha ha fotografato la Luna? Beh, ogni tanto sentite la NASA che dire, parlando a proposito delle attività della stazione spaziale o in generale delle attività della NASA, se la sentite dire che missioni come la Stazione Spaziale Internazionale preparano l'esplorazione della Luna, di Marte e oltre. Bene, Samantha ha partecipato proprio a una piccola parte di questa preparazione di missioni verso lo spazio, perché queste fotografie della Luna servono per calibrare i sistemi di navigazione ottica, i futuri sistemi di navigazione ottica della capsula Orion della NASA, cioè quella progettata per missioni oltre l'orbita terrestre bassa. Normalmente questi veicoli spaziali moderni con equipaggio utilizzano dei sistemi di navigazione, tecnologie, radar, di comunicazione radio, ma nel caso venga a mancare il contatto radio con la Terra o ci siano problemi ai sistemi radar o elettronici di questo tipo, il veicolo deve essere in grado di fare una navigazione autonoma riprendendo ancora i metodi di navigazione usati in antichità, cioè l'osservazione della Luna e delle stelle. I sensori ottici per della capsula Orion dovranno essere in grado di riconoscere la Luna e le stelle, in particolare la Luna, che è un oggetto sempre ben visibile e facilmente visibile nello spazio. Lo scopo dell'esperimento Moon Imagery, a cui ha partecipato Samantha, è proprio quello di calibrare i sensori di navigazione ottica, in particolare il software di questi sensori di navigazione ottica della capsula Orion, per riconoscere la Luna in situazioni di operative dello spazio. Quindi vengono fatte queste foto della stazione spaziale proprio perché in queste condizioni vengono a mancare le distorsioni e le attenuazioni all'immagine della Luna causate dall'atmosfera terrestre. E le impostazioni di ripresa fotografica che ha utilizzato Samantha sono proprio quelle più vicine a simulare le capacità, le prestazioni ottiche di questi sistemi di ripresa del software di elaborazione delle immagini, dei sensori di navigazione ottica della capsula Orion. Quindi anche Samantha ha dato il suo contributo per costruire, per realizzare questi veicoli che si spingeranno oltre l'orbita terrestre bassa. È importante avere le immagini della Luna, le foto della Luna in questi giorni, perché per l'inizio di giugno è prevista una revisione del progetto della capsula Orion, che utilizzerà proprio i dati raccolti, le foto raccolte da Samantha in queste ultime sessioni di fotografia della Luna. Samantha ha lavorato a un altro esperimento, per cui non ha dovuto anche nemmeno in questo caso donare sangue alla scienza, quindi un esperimento tecnologico. Un esperimento che in realtà ha avuto già alcune fasi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si chiama Robotic Refueling Mission Phase 2, cioè la seconda fase di un esperimento in cui si cerca di simulare la manutenzione di satelliti in orbita. Nella prima fase si è simulato il rifornimento di propellente di un satellite utilizzando le attrezzature robotiche della stazione spaziale. Si è svolto sempre sulla stazione, utilizzando le attrezzature robotiche e altre attrezzature che simulavano un satellite. È progettato questo esperimento per studiare le tecnologie che potrebbero essere utilizzate su satelliti non pensati per subire manutenzione nello spazio, quindi lanciati magari tanti anni fa, ma che potrebbero avere bisogno di attività di manutenzione. Nella prima fase dell'esperimento, svolta alcuni anni fa, il braccio robotico destro della stazione spaziale, cioè quello che ha una serie di arti snodati che hanno una capacità di manipolazione maggiore, è stato fissato al braccio principale della stazione, cioè il Canadarm 2, e manipolato per raggiungere una piattaforma su cui erano montati alcuni componenti che simulavano le parti del satellite da raggiungere per un rifornimento. Quindi pensate per esempio al tappo del serbatoio e alla pompa d'ingresso del propellente dal punto di vista del braccio robotico. In questa seconda fase si cerca di simulare invece attività più generali di manutenzione, quindi l'ispezione dei componenti del satellite, la manipolazione e anche la riparazione dell'accesso ad alcune parti, in vista di applicazioni più generali di manutenzione. Queste tecnologie potrebbero servire per raggiungere dei satelliti, quindi con un veicolo che potremmo pensare come un carro attrezzi spaziale in grado di rifornire un satellite, ma anche di effettuare delle semplici riparazioni. Questo potrebbe consentire di prolungare la vita operativa di alcuni satelliti, quindi risparmiare sui costi di lancio di un ulteriore satellite, oppure riparare dei sistemi di bordo che abbiano delle avarie riparabili con questi sistemi. Allora, in questi giorni Samantha ha partecipato a queste attività. Si svolgono ancora utilizzando il braccio principale della stazione, cioè il Canadarm 2, a cui è fissato il braccio più piccolo destro, quello con una maggiore abilità di manipolazione. Queste braccia robotiche, Dextra in particolare, è stato avvicinato alla zona del laboratorio giapponese Kibo, dove viene montata la piattaforma che simula le parti del satellite da raggiungere e da manipolare. Questa è una piccola piattaforma che viene inserita e portata all'esterno della stazione spaziale con l'airlock, cioè la camera di compensazione di cui dispone il laboratorio Kibo, che consente di portare all'esterno dei carichi e delle attrezzature attraverso un tavolo scorrevole, che porta queste attrezzature sul davanzale, come viene chiamato, cioè una piattaforma esterna del laboratorio Kibo. Erano già nelle airlock queste attrezzature che simulavano il satellite. Samantha, alcuni giorni fa, ha effettuato la depressurizzazione dell'airlock in vista dell'esperimento robotico vero e proprio che poi era pianificato per oggi. Non ho seguito le ultime novità della stazione, ma credo che i controllori di volo a terra abbiano effettuato queste manipolazioni con il braccio robotico per l'esperimento che in sigla si chiama RRM2, cioè Robotic Refueling Mission Phase 2. Prima di procedere, vorrei chiedere ai miei compagni di equipaggio, Mike, Rick, anche al nostro ospite, se ci sono domande o commenti su questo esperimento, sulle altre attività di quest'ultimo paio di settimane di Samantha.
Ma guarda, posso solo dire che Samantha almeno ha ripreso anche un po' a scrivere il diario di bordo, quindi non solo questa attività raccontata da Paolo, fortunatamente ha avuto il tempo di rimettere mano, diciamo, al logbook e quindi trovate un sacco di curiosità e insomma l'attività adesso è abbastanza frenetica, come diceva Paolo, anche per Dragon, quindi quando c'è Dragon attraccata hanno sempre un sacco di cose nuove e vecchie da fare che Samantha ben volentieri ci descrive. Quindi seguite il diario di bordo, la sostanza è questa qui che trovate sulle pagine di Astronauti News.
E l'avventura nello spazio di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel ritorno a Futura.
Grazie Paolo di Ritorno a Futura, no, non volevo metterlo all'interno della rubrica, ma mi ricordo la prima volta che ho seguito uno degli esperimenti di Robotic Refueling, l'avevo vista nella timeline al lavoro, ero tutto contento di vedere questa cosa che suonava molto molto affascinante, in realtà poi dal punto di vista pratico da terra è un'operazione robotica come tutte le altre, si vedono immagini di allineamenti del braccio robotico con dei punti di riferimento, non è particolarmente emozionante da seguire. È molto importante e probabilmente per chi ci lavora dentro è uno sguardo verso il futuro. Bene, possiamo passare alle nostre rubriche, no, abbiamo le notizie prima delle rubriche, quindi riprendiamo un po' la scaletta in versione tradizionale con le notizie. Abbiamo notizie sulla Progress 27M, le cose succedono sempre quando non siamo in diretta. La settimana scorsa abbiamo fatto una settimana di pausa e ovviamente avevamo una notizia bomba che abbiamo dovuto rimandare oggi. Poi c'è Dragon V2 con il suo Podobot test e New Shepard. Ci sono un po' di aggiornamenti, capsule varie. Normalmente quando parliamo della Progress si parla della solita normale amministrazione, ci si trova sempre a doversi ricordare che lo spazio non è routine, nonostante, sì, abbiano lanciato un'altra Progress, attraccata la Progress, attracco in 4 ore, ormai è routine. Ok, qualche volta invece le cose non vanno per il verso giusto. Cosa è successo alla Progress 27M? Il 29 di aprile, il decollo della Progress alle 9:09, ora italiana, è avvenuto senza problemi. La performance dei primi stadi ha messo la Progress e il terzo stadio nella posizione corretta. Il terzo stadio ha effettuato un'accensione di durata nominale e poi sono cominciati i problemi. Cosa è successo? Allo spegnimento del primo stadio tutto sembrava andare per il meglio, la telemetria veniva ricevuta regolarmente fino a quando si è avuto un piccolo glitch di telemetria. Non si è più visto nulla proveniente dal treno spaziale e Questo non è sempre un problema, specialmente con operazioni tra virgolette violente come gli stacchi e i deploy di satelliti. A volte si perde per un attimo l'orientamento delle antenne. Ma questa volta non è andata così. La telemetria è rimasta intermittente, si è riusciti soltanto a capire che i pannelli solari erano stati deployati, perdonatemela.
Dispiegati.
Grazie, Ricky. Dopodiché la telemetria comunque non era affidabile. La prima reazione dei controllori di volo russi è stata di annullare l'attracco in quattro orbite. E quindi di ripianificare per un attracco in qualche giorno, ma il problema era ancora più grosso del previsto. Per i primi tre passaggi sopra le ground station russe non si era praticamente avuto alcuna telemetria dalla Progress. Al terzo passaggio si è avuto telemetria affidabile per qualche minuto e immagini dalla Progress, e lo scenario non era particolarmente confortante. La Progress aveva uno spin, una rotazione su uno degli assi di 60 gradi al secondo, quindi abbastanza veloce. La telemetria mostrava che molte delle linee di pressurizzazione del carburante non erano pressurizzate o non erano in grado di funzionare. E la reazione dei controllori di volo è stata di cercare di disattivare il sistema di controllo automatico dell'assetto per cercare di riguadagnare l'orientamento e fermare la rotazione, ma i comandi non erano ricevuti in maniera affidabile. L'analisi con questa telemetria intermittente e l'analisi radar ha mostrato anche diversi detriti nelle vicinanze dell'orbita, alcuni proiettati a un'orbita più alta, alcuni a un'orbita più bassa, e quindi si è cominciato a capire che la Progress aveva probabilmente anche un danneggiamento fisico. Le antenne di comunicazione non sono state dispiegate, come Ricky mi ricorda, e probabilmente l'ipotesi più accreditata è quella di un impatto del terzo stadio con la Progress stessa. Questo giustificherebbe la rotazione, giustificherebbe probabilmente anche i danni al sistema propulsivo. Visto che la telemetria del terzo stadio era regolare fino al distacco, non è chiaro cosa è successo dopo. I dati vengono in questo momento analizzati nel dettaglio per cercare di avere qualche hint, qualche suggerimento che possa aiutare a spiegare le cause. Non tanto per questa Progress che è stata dichiarata persa e anche ora incapace di comunicare anche con telemetria intermittente a causa del fatto che non potendo allineare i pannelli solari con il sole le batterie si sono scaricate, quindi è diventata muta. Dicevo, dichiarata persa e probabilmente rientrerà a breve nell'atmosfera. Cominciamo subito a dire niente paura. Probabilmente i giornali, non sto seguendo i giornali italiani in questo periodo, ma probabilmente avranno già cominciato a fare la tota scommessa su dove cadrà e quanti danni farà e quanto è pericolosa. Probabilmente se qualcosa raggiungerà la superficie sarà qualche componente del sistema di docking che è molto massiccio, potenzialmente i serbatoi dell'elio e forse l'idrazina se i guasti a bordo e l'orientamento causeranno il congelamento dell'idrazina. Ricordiamo che comunque il nostro pianeta è a 70% acqua, dove c'è terra è in larga parte disabitato, per quanto siamo in tanti, le probabilità che rientro causi problemi sono molto molto basse. Si cerca sempre comunque di contattare la Progress per comandare un rientro programmato e controllato, ma probabilmente adesso è troppo tardi. Dicevo, le indagini sono in corso perché ci sono degli effetti, ovviamente. Gli effetti immediati sono a bordo della stazione spaziale. Non è un problema l'approvvigionamento di viveri e consumable, quindi acqua, ossigeno, il carburante per eventuali reboost. Ovviamente si ha molta ridondanza con diversi mezzi di trasporto, diversi mezzi di rifornimento della stazione spaziale. Diceva prima Ricky la Dragon attraccata, programmata un'altra Dragon per giugno. Non è un grosso problema, così come non è stato un problema quando Cygnus è esplosa durante il lancio l'anno scorso. Ovviamente, però, potrebbe esserci un problema a bordo per l'accumulo di rifiuti. La Progress non soltanto è un mezzo per portare a bordo rifornimenti, ma anche il modo in cui gli astronauti si liberano di alcune cose che non sono più necessarie, che poi vengono bruciate nell'atmosfera con il rientro della Progress. Anche da quel punto di vista non c'è un'emergenza in corso, ma ovviamente c'è da affrontare il problema. Il problema è anche a valle dei prossimi lanci, perché abbiamo un prossimo lancio Soyuz programmato tra qualche giorno, che non è ancora chiaro se verrà effettuato, perché condivide il terzo stadio che aveva anche la Progress in questo caso, e poi ci saranno i lanci delle prossime Soyuz abitate, che condividono anche esse molti dei sistemi. Fino a quando l'incidente non è completamente chiarito nelle sue cause e potenzialmente corretto, probabilmente non si potrà dare il via libera ad un lancio, con potenziali anche effetti sul schedule dell'equipaggio. Non è la prima volta che capita. Nel 2001 è stata persa un'altra Progress, in questo caso sempre un problema al terzo stadio che aveva effettuato uno spegnimento anticipato, causando la Progress il mancato inserimento in orbita e quindi un rientro molto molto anticipato. Stiamo a vedere cosa succede, quali saranno le conseguenze.
Aggiungo solo una cosa che anche Filippo mi ha anticipato in chat. Chiaramente adesso ci sono i vari bookmaker del Toto Rientro Progress. Potete vedere su internet, ci sono varie fonti, però secondo me ce la giochiamo stanotte. Adesso Filippo ha messo in chat la prediction di US Stratcom che da all'1.47 UTC più o meno 5 ore, ma più o meno anche le altre fonti non si spingono oltre l'8 di maggio, quindi cioè, siamo proprio agli sgoccioli, ecco. Quindi magari puntate gli occhi a cielo per vedere i fuochi d'artificio. No, non lo so, in realtà l'orbita della Progress, anzi la sto guardando adesso, sì, magari potrebbe anche essere visibile dall'Europa se la meccanica orbitale ci aiuta, ma adesso poi staremo a vedere. Comunque sì, non so perché neanche ci sono andato a guardare, visto che più o meno l'orbita era quella per andare sulla ISS, ok, era sbagliata, ma più o meno l'inclinazione era giusta, quindi...
Sì, al massimo la ground track non dovrebbe essere molto
Sì,
diversa.
esattamente, esattamente.
Probabilmente la posizione potrebbe essere dall'altra parte del mondo rispetto alla stazione spaziale in ogni
Ecco,
momento.
ho aperto giusto la real time adesso, vabbè, Francesco è andato via, ma in questo momento si trova proprio al largo del Sudafrica la Progress.
Oh, è andato via perché è caduta la linea o perché si è disconnesso? Perché?
Ve lo faremo sapere
Credo
alla prossima
che...
puntata.
So che non aveva tantissima ampiezza di banda, per usare un eufemismo, quindi è possibile un problema tecnico.
No, stavo semplicemente suggerendo il fatto che la Progress abbia causato l'interruzione della linea, ma forse ho visto, come si chiamava, quel film District 9 con la navicella aliena che arriva su Sudafrica.
Come tutti i film di Biocamp, come non mi viene il nome esatto, comunque va bene, sì, tutti ambientati in Sudafrica.
Bene, quindi possiamo passare alla prossima notizia, con il Parabot Test di Dragon.
Sì, SpaceX ci stupisce con, insomma, ci stupisce, ormai ci dà prova di affidabilità con i lanci Dragon, ma sempre Elon Musk e compagnia sono sempre sulla ricerca avanzata e sullo sviluppo, e uno dei passi più importanti che si apprestano a mettere a segno, insomma, è quello di preparare una capsula Dragon, però stavolta man-rated, cioè abitabile per il trasporto di astronauti a bordo della ISS. Uno dei dispositivi fondamentali che devono essere testati e validati quando si parla di capsule per il trasporto di persone è il dispositivo che serve per allontanare la capsula dalla rampa nel caso succeda qualcosa quando già l'equipaggio è dentro ed è in attesa del lancio. Insomma, quello che si chiama insomma il dispositivo di fuga, il dispositivo di allontanamento della rampa, chiamatelo un po' come volete. Noi siamo abituati a vedere un sistema di fuga tipo quello dell'Apollo, che è simile a quello anche di Orion, ma che è anche simile a quello della Soyuz, dove c'è un dispositivo che viene detta torre di fuga, che in realtà è la punta del razzo che ha degli ugelli. Questi ugelli si accendono e di fatto la capsula viene strappata via dal razzo e l'equipaggio viene portato via il più velocemente possibile, subendo anche insomma, delle sollecitazioni non indifferenti, però insomma, sempre meglio che rimanere in rampa con un razzo pieno di combustibile che magari si sta bruciando, sta per esplodere. E con Dragon l'approccio è un po' diverso, giusto per continuare la tradizione che Elon Musk cerca sempre insomma, di trovare delle soluzioni nuove, visto che così, nell'idea di SpaceX si pensa anche che la stessa capsula Dragon possa riatterrare non con un paracadute, ma su zampe, un po' proprio come quello che stanno provando a fare con il loro primo stadio. La capsula è dotata di motori, e in questo caso sono motori super traco, che servirebbero proprio a far atterrare dolcemente la capsula alla fine del volo. Però questi motori qua possono essere utilizzati anche come dispositivo di fuga dalla rampa. Quindi di fatto sulla vetta del razzo non troverete la classica punta della torre di fuga, ma semplicemente c'è già la capsula che accenderà i motori super traco e insomma verrà strappata anche in questo caso dal razzo stesso. Ed è esattamente quello che è stato testato ieri, il 6 di maggio, da Cape Canaveral, quando in Italia erano circa le 3 del pomeriggio. Questo test è durato in tutto un minutino, sono stati accesi i razzi, la capsula è volata via velocemente, dopodiché viene strappata sia la capsula sia il cono sotto la capsula, il trunk, e dopo qualche secondo di volo, direi 5 secondi di accensione dei razzi Super Draco, i razzi vengono spenti, la capsula procede per inerzia, per volo balistico, dopodiché si stacca il trunk e vengono aperti i paracadute. In questo momento, e sono i paracadute stessi anche a dare il corretto orientamento alla capsula. In realtà la capsula fa prima già una piccola rotazione, poi il paracadute stabilizza la discesa della capsula. Se guardate il video vedete che insomma a questo momento ci sono un po' di oscillazioni, come diceva Mike, è un po' da vomitino questo momento, però insomma non ripeto, quando si tratta di magari allontanarsi velocemente dalla rampa di lancio, gli astronauti sono ben addestrati anche a sopportare questo tipo di sollecitazione, che vabbè, è un po' non mi sembrava poi eccessiva, probabilmente molto più stressante dal punto di vista
L'accelerazione.
dell'accelerazione nel momento in cui la capsula viene letteralmente strappata dal razzo. Dopodiché la capsula con i suoi paracadute si è appoggiata dolcemente nel mare, nell'oceano, in realtà a pochi metri dalla costa, quindi anche il recupero è stato semplicissimo, sarà stata un centinaio di metri, non di più. Sembra andato tutto bene, chiaramente la telemetria, SpaceX studierà la telemetria di questo volo. Dentro c'erano direi dei manichini con sensori, insomma con tutto quello che si fa poi normalmente per questo tipo di test, e si vedrà se le accelerazioni comunque rimangono dentro ai limiti prestabiliti, insomma, di sicurezza. Se vedete, come dicevo prima, diciamo la fase delicata dopo che la capsula è stata estratta, questa rotazione, insomma, perché prima la capsula viaggia di punta, ma dopo deve ruotare per dare diciamo, il fondo della capsula deve guardare verso terra. Normalmente, non so, per Orion o per Apollo, è proprio la torre di fuga stessa che ha, oltre ai motori principali che servono per strappare via la capsula dal razzo, anche dei propulsori più piccoli d'assetto che danno il corretto orientamento, invece, come dicevo prima, in questo caso il profilo di volo è leggermente diverso. Ricordiamo che il dispositivo di fuga è stato utilizzato una volta per quanto riguarda un razzo Soyuz, dove il razzo è letteralmente esploso in rampa. Potete andare a cercare su YouTube questo filmato, e comunque gli astronauti si sono salvati proprio grazie a questo dispositivo. Insomma, sono stati un po' strapazzati, certamente, ma si sono salvati.
Ottimo. Ancora con voli sperimentali con New Shepard.
PayPal e Amazon sono stati fra i primi e sicuramente fra i più conosciuti siti di commercio elettronico del web. Elon Musk è stato il fondatore di PayPal e ha fondato poi la società spaziale SpaceX, di cui abbiamo appena parlato. Jeff Bezos invece ha fondato Amazon e anche lui, essendo sempre stato appassionato di spazio, ha fondato una società spaziale privata chiamata Blue Origin, che lavora da allora, quindi ormai sono una quindicina di anni. Fra gli obiettivi di Blue Origin c'è la realizzazione di una serie di sistemi di lancio spaziale via via sempre più potenti e con capacità maggiore di missione. Sistemi di volo spaziale con equipaggio per attività commerciali spaziali, innanzitutto per esempio il turismo spaziale. E dopo tanti tanti anni di lavoro, il 29 aprile scorso, Blue Origin ha effettuato un volo di test del suo primo veicolo chiamato New Shepard, un veicolo pensato, un sistema di lancio pensato per missioni suborbitali, con scopi iniziali appunto proprio di turismo spaziale. Pur essendo stato progettato questo sistema per portare astronauti, per portare persone nello spazio, questo primo volo di test è stato un test automatico. Intanto si tratta di un tipo di sistema chiamato in sigla VTVL, che sta per Vertical Takeoff Vertical Landing, cioè un sistema pensato per essere totalmente riutilizzabile, che con un decollo verticale, quindi ha l'aspetto di un razzo, e con atterraggio verticale. Vediamo qual è un profilo di volo tipico di questo veicolo, che poi è quello tentato e in gran parte riuscito in questo test del 29 di aprile. Il sistema è costituito da un razzo con uno stadio unico sulla parte superiore del quale è montato la capsula che dovrebbe trasportare l'equipaggio. In questo volo di test il primo stadio, quindi il razzo, era un esemplare di volo completo, mentre la capsula invece era un mock-up, cioè un modello con le dimensioni e le caratteristiche strutturali che poi dovrà avere la capsula. Il veicolo è stato lanciato con successo, ha raggiunto una quota, un'altitudine massima di circa 93.500 metri, quindi raggiungendo la soglia dello spazio, il limite dello spazio che si pone convenzionalmente a una quota di 100 km sulla superficie terrestre, e poi il mock-up della capsula si è separato. Ciascuno dei due componenti del veicolo ha proseguito autonomamente. Il mock-up è stato recuperato con un sistema di paracadute, quindi un atterraggio di tipo tradizionale con paracadute per una capsula, come appunto il mock-up di questo oggetto. Mentre il primo stadio, invece, per il primo stadio si è tentato un recupero con un atterraggio verticale controllato da un motore, quindi in maniera simile a quanto sta cercando di fare Elon Musk di SpaceX con il primo stadio del suo lanciatore Falcon 9. Quindi nel caso del primo stadio del Blue Origin, del New Shepard di Blue Origin, ha prima dispiegato alcune superfici aerodinamiche nella prima parte del rientro e poi ha tentato di riaccendere il motore per effettuare un atterraggio controllato. La base di lancio da cui è avvenuto il test si trova in Texas. Quest'ultima parte del piano di volo però non è riuscita. Per il resto, nel comunicato che ha dato Blue Origin sul suo sito, Jeff Bezos ha detto che per il resto, appunto, la missione è stato un successo, una missione in cui razza ha utilizzato un motore sviluppato in proprio, un motore a razzo sviluppato in proprio da Blue Origin, chiamato BE-3, che peraltro la società di Jeff Bezos ha fornito anche alla United Launch Alliance, quindi ha allargato le sue attività non solo agli scopi previsti di voli con equipaggio, ma poi anche alla fornitura di componenti ad altre società aerospaziali. Questo test è stato così una notizia un po' un fulmine a ciel sereno perché si sapeva da molto tempo che Blue Origin programmava un'attività, un test di questo tipo, ma la società di Jeff Bezos è sempre stata molto riservata, con un atteggiamento di limitata comunicazione pubblica, di pochissimi comunicati e comunicazioni ufficiali. Quindi, uno stile di PR, di comunicazione molto, molto simile a quello dell'Unione Sovietica degli anni 60, in cui le missioni non venivano anticipate, non venivano dati dettagli tecnici significativi, ma se ne parlava soltanto una volta effettuate. Una cosa che però ha reso nota la società Blue Origin è stato un bel video che mostra le fasi principali del lancio e poi del distacco della capsula, del mock-up della capsula, poi per iniziare la discesa di entrambi i veicoli. Dovremo sentire in futuro quali saranno i prossimi aggiornamenti, perché al momento non abbiamo altre informazioni se non dei piani molto generici di Blue Origin, che sono quelli appunto di collaudare e iniziare i voli con equipaggio di questo sistema di lancio, il New Shepard, per scopi di turismo spaziale, quindi per vendere la possibilità a persone, naturalmente con le possibilità economiche, di fare dei voli poco oltre i confini dello spazio, e poi, una volta consolidata questa tecnologia, di passare all'utilizzo, allo sviluppo di veicoli orbitali. Ma per ora le notizie si limitano a questa.
Io ho appena fatto il login su Amazon e vedo consegna in un giorno con Amazon Prime e consegna in un'ora con
Con New
New
Shepard.
Shepard. Esatto.
Amazon New Shepard. Intanto continua il Toto Progress, arrivano i dati del NORAD che ci dà un possibile rientro a nord del Giappone, però con un'incertezza di 2 ore e mezza. In 2 ore e mezza ci sta un'orbita e passa, quindi. Cioè.
Ringraziamo i bookmaker del NORAD.
Ma il NORAD e lo US Stratcom non sono la stessa cosa? O meglio, uno non è parte dell'altro?
Non ne ho idea. Se non lo sai tu,
Non te lo
Mike.
so dire, dovrei chiedere al professor Falken.
Joshua, facciamo login e controlliamo i dati, Ken.
Guerra termonucleare.
Bene. Allora, io scherzo e rido e perdo d'occhio la scaletta. Siamo arrivati all'ora dell'interludio, quella in cui ringraziamo i nostri articolisti che ci riforniscono di notizie, come Marco Zambianchi, che non è qui con noi questa sera, ma ha contribuito ad esempio con la notizia di Blue Origins, anche documentando le prime voci sui problemi della Progress.
Esatto, ho messo anche online un bel video in tempi brevissimi in cui si vedeva appunto la soggettiva del course della Progress, che questo è il movimento di incontrollato della capsule.
Sì, un minuto di rotazioni per stomaci forti. Così, oggi parliamo di cose che girano e che fanno venire la nausea.
In realtà anche l'altra volta c'era stata una mezza citazione di roba che gira, comunque vai.
Ok. Oh, ho capito, sì. Bene. Inside joke, I guess. E poi, ad esempio, c'era l'articolo di Paolo Baldo che ha fatto il punto della situazione sui problemi della Progress quando è stato dato l'annuncio che ufficialmente veniva abbandonata. la missione. Ma non soltanto loro, ce ne sono altri che da reclutati dalle pagine di forumastronautico.it riempiono astronautinews.it di contenuti e di notizie, di modo che possiamo stare sempre aggiornati su ciò che accade nello spazio e dintorni. Vi invitiamo a commentare questi articoli, a far sapere cosa ne pensate, a chiederci maggiori informazioni, a spronarci a migliorarci e a farci sapere cosa c'è che non va, se c'è qualcosa che non va. E poi vi invitiamo come al solito a condividere con i social network, via email o qualsiasi altro metodo, magari organizzando serate nelle scuole, qualsiasi cosa che esponga accidentalmente persone che non conoscono l'astronautica, non la seguono da vicino, a qualcosa che facciamo noi, con la speranza che diventino appassionati. Non necessariamente che seguano il nostro podcast o i nostri siti web, ma che diventino space advocates, perché è quello che serve, di avere il supporto dell'opinione pubblica.
Siete stati sfortunati? Non siete diventati ambassador di Expo? Diventate addicted di astronautica.
Qualcuno stava prendendo il microfono? Paolo scuote la testa, ma l'ho visto, era lui. Ha deciso di ritirare quello che voleva dire. E poi ci sono le donazioni su astronauticas.com, ci sono i bottoncini gialli e la sezione donazioni per contribuire alle nostre spese, soprattutto l'hosting. Adesso abbiamo due server che 24 ore su 24 servono le vostre richieste di pagine web, di notizie, tengono su forum astronautico, tengono su Astronaut News. Abbiamo dovuto anche mettere una CDN durante il lancio di Samantha per gestire il traffico. Fortunatamente l'associazione riesce a coprire le spese anche grazie ai nostri soci. Parlando di soci e di donazioni, ho sott'occhio le donazioni di questa settimana. Abbiamo una donazione, una nuova, due nuove sottoscrizioni a Isa, Daniela. E vedo Luca, ma ho anche una mail che dice di non utilizzare il nome di Luca, che è soltanto il tramite del pagamento, ma è un'associazione, una nuova tessera ISA a nome della scuola IIS Volterra Elia di Ancona. Grazie a Maria Beatrice che ha curato l'iscrizione. È già conosciuta ai nostri canali, ci sentiamo spesso. Grazie ancora, Bice. E poi, non mi sembra che ci siano fan mail per questa settimana e commenti vari, quindi direi che possiamo proseguire con le rubriche. Una è già andata, quindi ci resta la seconda, la più amata quando non c'è Ritorno al Futuro, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Oggi è il 7 maggio e ieri, il 6 maggio, c'è stato il 47esimo anniversario di un incidente di volo relativamente poco noto, ma interessante perché ci fa capire come si addestravano gli astronauti del programma Apollo per andare sulla Luna per tentare un atterraggio sulla superficie lunare, una manovra mai provata fino ad allora da un equipaggio, e ci dice qualche cosa anche sulla personalità di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna e a comandare il primo atterraggio proprio sulla superficie del nostro satellite, perché il 6 di maggio del 1968 si schiantò un veicolo sperimentale chiamato Lunar Landing Research Vehicle in sigla LLRV. Si trattava di un veicolo sperimentale per insegnare ai piloti, quindi agli astronauti del programma Apollo, ad atterrare sulla Luna simulando le capacità di volo e le condizioni di gravità lunare che avrebbero utilizzato e sperimentato con il modulo lunare delle missioni Apollo. Questo veicolo aveva la struttura di un traliccio con una forma simmetrica, con quattro zampe che simulavano quelle del LEM. Nella parte centrale era montato un motore a reazione puntato verticalmente verso il basso, che aveva una funzione simile a quella del modulo lunare. In una parte di questo veicolo era messa una cabina aperta con il pilota. Questo veicolo si sollevava dalla pista di decollo, la pista di un comune aeroporto, con il suo motore a reazione. Aveva dei altri piccoli motori a getto per il controllo dell'assetto. Poteva sollevarsi fino a un'altitudine di poche centinaia di metri, e raggiunta questa altitudine il pilota poi controllava, con modalità simili a quelle dei futuri atterraggi lunari, una discesa per acquisire pratica con queste manovre, e nel caso di Neil Armstrong con lo scopo anche di sperimentare questo veicolo, che sarebbe servito poi da addestratore, da simulatore agli altri astronauti del programma Apollo. Quel giorno ai comandi c'era proprio Neil Armstrong, che ricordiamo nella sua carriera precedente di pilota era stato un pilota collaudatore anche per la NASA, prima di diventare proprio un astronauta della NASA. Quel giorno Armstrong si sollevò appunto con il Lunar Landing Research Vehicle, che era davvero difficile da controllare, era un veicolo molto impegnativo da pilotare e soprattutto aveva una autonomia di volo molto limitata, soltanto di pochi minuti, perché i serbatoi non potevano contenere una quantità di propellente maggiore. A un certo punto Armstrong perdette il controllo dell'assetto di questo veicolo, perché, come accertò successivamente l'inchiesta sull'incidente, i serbatoi del sistema di controllo dell'assetto, del propellente del sistema di controllo dell'assetto, si erano esauriti, e in più il forte vento quel giorno contribuì a sbilanciare il veicolo. Avendo una manovrabilità così poco limitata, Armstrong fu costretto a fare l'unica cosa prevista in questo caso, cioè azionare il seggiolino eiettabile, e riuscì ad azionarlo in tempo, perché se avesse aspettato un po' di più, anche solo un secondo di più, non sarebbe riuscito a salvarsi. Ma fortunatamente si trovava a una quota di una sessantina di metri, a cui il seggiolino eiettabile era ancora utilizzabile. Quindi riuscì ad abbandonare il veicolo, che si schiantò a terra esplodendo. Lui invece, senza subire alcun danno, senza subire alcuna ferita, venne espulso correttamente dal seggiolino e discese sano e salvo con il paracadute sulla pista ad alcune centinaia di metri di distanza. E questo volo era venuto dall'aeroporto chiamato Ellington Air Force Base, vicino a Houston. Si tratta di una base militare gestita da una serie di enti militari americani, innanzitutto dall'aeronautica militare americana, ma è condiviso anche con, dicevamo, diversi enti, tra cui la NASA. Viene utilizzato per esempio dagli astronauti della NASA per i loro spostamenti per ragioni di lavoro, ma anche per le attività di ricerca e sperimentazione aeronautica e di scienze della Terra dell'Agenzia Spaziale. Si trova a Houston, dicevamo, questo Ellington Air Force Base, questo aeroporto, e subito dopo l'incidente Armstrong tornò nel suo ufficio. E alcuni astronauti nell'ufficio astronauti, in quello che poi diventò il Johnson Space Center, non avevano saputo di questo incidente, e quando i loro colleghi iniziarono a riferirglielo, reagirono con stupore, perché dissero: ma no, io ho visto Neil proprio nell'ufficio qui accanto che sta facendo il suo lavoro. Quindi ci fu grande incredulità sul verificarsi di questo incidente, e soprattutto sul fatto che fosse andato tutto bene. In realtà cosa era successo? Armstrong era ritornato in ufficio e aveva semplicemente ripreso a lavorare come se nulla fosse, probabilmente anche lavorando preparando un rapporto su quanto era successo in questo incidente, proprio con la sua mentalità da ingegnere, da pilota collaudatore. Questo ci dice anche sulle qualità di quest'uomo, di questa persona che era totalmente concentrato, assorbito sul lavoro e anche aveva le capacità di autocontrollo e di sangue freddo, non solo per gestire incidenti e imprevisti come questo, ma anche poi per continuare le sue attività come se niente fosse. E abbiamo visto poi con il seguito del programma Apollo, in cui comandò il primo allunaggio, il primo sbarco sulla Luna, che la fiducia che i dirigenti della NASA che lo avevano scelto per questa missione avevano riposto in lui è stata poi ampiamente ripagata dal successo totale di Apollo 11 e di questa missione storica. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, siamo arrivati praticamente in chiusura, abbiamo il link della settimana. Lascio la parola a te allora Paolo perché l'hai segnalato tu.
Il link di questa settimana che vi propongo è un video dell'Agenzia Spaziale Europea che propone un concorso per bambini, riservato a bambini della fascia d'età, se non ho capito male, della scuola media. È un concorso associato a una missione astrofisica che verrà lanciata nei prossimi anni dall'ESA, una missione che si chiama CHEOP, ed è l'equivalente europeo della missione della NASA Kepler, cioè una missione per lo studio di pianeti extrasolari. Questo concorso prevede che i bambini possano partecipare facendo dei disegni ispirati a questa missione, disegni quindi con carta, pennarelli, matite o altri strumenti di disegno. E il più bello, i più belli verranno scelti e verrà mandato questo disegno vincente nello spazio a bordo della missione CHEOPS. Quindi è un concorso riservato una volta tanto ai bambini, non come quelli di cui parliamo spesso in queste nostre puntate, per esempio quelli per dare nomi a missioni sulla stazione spaziale, ma è un concorso riservato appunto all'età della scuola. Mike, non ti sento?
Grazie Paolo. Il video mostra il funzionamento della missione in maniera molto semplice, facendo vedere il pianeta che passa davanti alla stella, che è una delle tecniche principali con le quali vengono scoperti pianeti extra, dei sistemi extrasolari. E la domanda è che cosa vi fa pensare? Questa cosa, boh, normalmente appunto i concorsi sono legati a missioni, o la missione di un robot marziano o missioni di volo umano, sono abbastanza facili da comunicare. In questo caso è un pochino più astratta la cosa, secondo me. Sarebbe interessante vedere qualche submission, cosa i bambini riescono a pensare. Perché
E
sarà
soprattutto
sorprendente.
quale disegno verrà scelto.
Sì, bello. Grazie, allora possiamo cominciare a tirare i remi in barca. Dovremmo trovare un equivalente astronautico di questo modo di dire, di tirare i remi in barca.
Iniziare il deorbit burn.
Sì, appunto, orientare i motori per la manovra di rientro. Allora, da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Al contrario di prima, partiamo da Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Io avevo un link della settimana che l'ho visto adesso per caso perché YouTube mi ha buttato su quel video lì. Cominciano i tour della stazione spaziale fatti da Samantha Cristoforetti, quindi vi metterò un link.
Veramente? Non lo sapevo,
Sì,
figo, bello.
c'è un video di 7 minuti
Sull'igiene personale.
Sì, infatti, è stato pubblicato il 5 maggio, quindi molto molto recente. e lo metto subito nelle note dell'episodio. Scusate l'annuncio. Oh, sei super efficiente, Ricky. Quindi saluta, Ricky.
Dal vostro addetto alla scaletta da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Fino alla prossima settimana, dove avremo una puntata regolare, credo, giovedì sera. Vi lasciamo a visitare, come ha detto Paolo, forumastronautico.it per stare in compagnia di altri malati di spazio. E fino a giovedì prossimo, ad Astra!